Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, siamo arrivati al nostro ultimo appuntamento di questa settimana che mi auguro abbiamo potuto trascorrere insieme attorno alla parola di Dio. Anche oggi continuiamo e concludiamo con la breve lettera di Paolo a Filemone. Ieri abbiamo detto che Filemone era un uomo ricco che viveva a Colosse, città che si trovava nell'odierna Turchia, e che si era convertito a Cristo. Uno dei suoi schiavi, Onesimo, era fuggito a Roma dove incontra Paolo e si converte pure lui. Paolo, nei primi versetti della lettera, descrive la buona condotta e la reputazione di Filemone. Su questa base Paolo si sente di fare un appello a favore di Onesimo, lo schiavo. Leggiamo quindi i versetti dall'8 all'11. «Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo». Un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Ora Paolo sta arrivando allo scopo di questa lettera. Pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare. Visto che Paolo era un credente in Cristo e serviva il suo Signore, nell'autorità di Cristo si sentiva di comandare a Filemone, ma non ne fa uso. Paolo chiede misericordia per Onesimo, si avvicina al soggetto in modo diplomatico, cautamente, amorevolmente. Inoltrerà la sua richiesta per Onesimo su una triplice base. Faccio appello al tuo amore. Questo è l'amore di Paolo e di Filemone. Si amavano l'un l'altro, come credenti in Cristo Gesù. Semplicemente come Paolo vecchio. Paolo era solo sulla sessantina, ma era un uomo vecchio. Aveva sofferto ed era stato perseguitato. Questo l'aveva fatto invecchiare. Paolo dice a Filemone, «Lo sai che ora sono un uomo vecchio». Anche prigioniero di Cristo Gesù. È evidente inoltre che non avrebbe potuto andare da Filemone di persona, accompagnando Onesimo egli stesso per orare la sua causa. Gli schiavi che scappavano, secondo la giurisprudenza romana, che valeva anche a Colosse, venivano puniti molto duramente, perché secondo la legge uno schiavo veniva trattato come un animale. Il proprietario aveva mano libera. Ed ora Paolo, non potendo andare di persona, scrive a Filemone, chiamando questo schiavo scappato Onesimo, suo figlio, ed esprime una supplica per lui. Paolo non aveva figli naturali, ma ne aveva molti spirituali. Chiama Timoteo e Tito suoi figli, e ora anche Onesimo. Sono i suoi figli spirituali. Aveva condotto Onesimo al Signore, sebbene a quel tempo lui stesso fosse un prigioniero. Il nome Onesimo significa utile. Paolo qui fa un bel gioco di parole, è molto abile in questo. Paolo dice, quando avevi utile, non ti era utile. Ora non hai utile, ma è utile. Onesimo non era quindi molto utile da schiavo, non lavorava volentieri, il suo cuore non era in quello che faceva e credo di non poterlo biasimare per questo. Paolo ora però lo sta rimandando da Filemone come credente e dice «Ora ti sarà utile». Comunque sia, non voglio che venga accolto come uno schiavo, ma come un fratello che amo e che mi sarebbe stato utile se lo avessi tenuto con me. Paolo prosegue «Te lo rimando». Lui che amo come il mio cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché invece tua mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo, ma non ho voluto far nulla senza il tuo consenso perché la tua buona azione non fosse forzata ma volontaria. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre. Non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano, sia nel Signore. Abbiamo letto i versetti dal 12 al 16. Te lo rimando, lui, che amo come il mio cuore. Paolo era unito a Onesimo, nel più profondo del suo cuore. Erano uniti nella fede in Gesù, erano ambedue figli dello stesso padre. Paolo era molto riconoscente ed unito a Onesimo, anche per il servizio che egli gli recava come prigioniero. Quanto devono aver incoraggiato e rivalutato Onesimo queste parole di Paolo. Onesimo era una persona disprezzata, ma ora viene innalzato davanti a Filemone e tutti gli altri. Paolo dice, il mio cuore. Dio veramente alza il misero dalla polvere, come scritto in 1 Samuele 2 al versetto 8. Sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi, come dice quel bellissimo Salmo 145 al versetto 14. Il nostro comportamento può dimostrare che siamo figli del nostro Padre Celeste. E così lo Spirito Santo ci porta ad agire nello stesso modo, come scritto in Matteo 5, versetto 45. Paolo quindi, dicendo cosa significava per lui Onesimo, lo rialza dalla polvere, come Dio fa con noi. Possa questo incitare anche noi ad agire in questo modo. Paolo sta chiedendo a Filemone di accogliere Onesimo, come se stesse accogliendo lo stesso apostolo. Ora Paolo ammette che avrebbe desiderato tenere Onesimo con sé. Il mio primo pensiero fu che quest'uomo sapeva come servire e che a me serviva qualcuno. Sono qui, in prigione, vecchio, ammalato e ho freddo. Questo compagno mi potrebbe aiutare. Avrei potuto tenerlo con me e farti semplicemente sapere che era qui. Mandandolo a Filemone, gli fa notare con gentilezza che, in un certo senso, sarebbe stato giustificato se Paolo avesse tenuto Onesimo perché questi lo servisse invece di Filemone stesso. Qui c'è solo un accenno a quello che dirà più avanti, e cioè che Filemone è in debito verso l'apostolo per quello che ha ricevuto da lui in termini di benedizioni spirituali. Ma non trattiene Onesimo perché vuole che Filemone offra questo servizio spinto non dal senso del dovere, ma di cuore. È così per ogni cristiano, che ha il dovere di dare, ma il Signore non vuole che dia di malavoglia, né per forza, perché per usare le parole che Paolo dice ai Corinzi, Dio ama un donatore allegro. Pur sapendo che quando Onesimo era scappato da Filemone, lo aveva fatto con un atto deliberato, Paolo vede in tutto ciò la mano di Dio che ha voluto separare queste due persone perché potessero ritrovarsi su una base diversa. Paolo mette in contrasto il breve periodo della separazione di Filemone e Onesimo con il riavvicinamento e l'unione nella fede che non avrà mai fine. Inoltre, Filemone aveva perso uno schiavo, ma ora poteva riavere un fratello in Cristo. Anche noi possiamo per questo sperare che persone, forse anche i nostri stessi figli, che scappano da noi o dal Signore, e noi li mettiamo in preghiera fedelmente a Dio, potranno, come Onesimo, tornare al Signore o da noi un giorno. Forse saranno trovati da persone che il Signore metterà sulla loro strada e che userà come Dio ha usato Paolo per trovare Onesimo. Riguardo a questo bisogna comunque dire che molte cose che il Signore fa, forse anche in risposta alle nostre preghiere, rimane nascosto ai nostri occhi. Siccome Onesimo è divenuto un credente, la sua condizione sociale e la sua relazione verso Filemone sono cambiate. Secondo la legge romana è ancora uno schiavo, ma verso Filemone è più di questo. Ora è un fratello in Cristo e come tale Filemone deve amarlo. La vecchia relazione padrone-schiavo è stata assorbita dalla nuova relazione di fratelli. Leggiamo i versetti 17, 18 e 19. Questi versetti forniscono una grandissima illustrazione. Dietro la supplica di Paolo c'è la supplica di Cristo al Padre, in favore del peccatore che confida in Cristo come il Salvatore. Quel peccatore viene accolto allo stesso livello di Cristo. In altre parole, il peccatore salvato possiede in cielo gli stessi diritti che possiede Cristo, perché ha il diritto di essere là. Siamo accettati nel suo amato Figlio, dice Paolo. E lo dice agli Efesini, al capitolo 1, versetto 6, ma leggiamo il testo ai versetti 17 sino al 19. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto, ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, lo scrivo di mia propria mano, pagherò io, per non dirti che tu mi sei debitore, perfino di te stesso. Poiché mi consideri in comunione con te, voglio che tu accogli lui così come accoglieresti me. Mi fai sempre accomodare nella stanza degli ospiti, non mandarlo fuori al freddo, portalo nella stanza degli ospiti. Pensiamo che la carta di credito sia una cosa relativamente nuova dei nostri giorni, anche se ormai usatissima. Con una carta di credito possiamo pagare quasi tutto, dalla benzina a una vacanza costosa. E le carte di credito vengono usate talmente tanto che non dovremmo meravigliarci nel vedere esposto in qualche negozio un cartello con scritto «Accettiamo anche i soldi». Persino Paolo aveva una carta di credito, anche se non le avevano ancora inventate. Possedeva una carta di credito perché era un credente in Cristo. Paolo dice «Guarda, se Onesimo ti ha rubato qualcosa o se ti ha fatto qualche cosa di male, addebitalo semplicemente al mio conto, addebitalo alla mia carta di credito». Tutto questo è un'immagine bellissima. Quando vado a Dio Padre per la salvezza, posso dire al Signore Gesù che dice «Se Enzo ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo al mio conto». Cristo, sulla croce, ha pagato la pena per i miei peccati. Ma non è tutto. Sono sicuro che se Dio, il Padre, dicesse «Quel tipo, Enzo, non è adatto per il cielo», il Signore Gesù direbbe «Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accogli Enzo come me stesso». Ecco cosa significa essere in Cristo, accettati nell'amato. Io, Paolo, lo scrivo di mia propria mano, pagherò io. Paolo non vuole assolutamente che Onesimo venga nuovamente rimproverato per i vecchi peccati, per le sue mancanze. Desidera che Onesimo possa riniziare il suo servizio presso Filemone in un modo del tutto nuovo, un nuovo inizio nella realtà di Seconda Corinzi 5, versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ancora oggi il Signore con grande pazienza ti invita a rivolgerti a Lui. Questo è possibile per ogni persona oggi, perché il Signore Gesù Cristo donò la sua vita, versò il suo sangue per pagare interamente il nostro intero debito, contratto a causa del peccato. Per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Paolo aveva condotto Filemone a Dio, come avrebbe mai potuto ripagarlo per questo? Oh, che immagine abbiamo qui, in questa epistola, del modo in cui Dio, il Padre e il Signore Cristo Gesù accettano te e accettano me. Questo ne fa un'epistola molto preziosa. La supplica di Paolo prosegue, versetti 20 e 21. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore, rasserena il mio cuore in Cristo. Ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che farai anche più di quello che ti chiedo. Come puoi vedere, è una lettera personale, in un certo senso la stiamo leggendo da dietro le spalle di Filemone, come avevamo detto all'inizio. Paolo esprime la sua fiducia in lui e in realtà sente che Filemone farà di più di quanto gli è stato chiesto. È caratteristico dei veri credenti fare di più di quanto è stato richiesto. Gesù ci chiede di andare oltre, di fare il secondo miglio. È un modo di dire tratto dal Sermone sul Monte, quando Gesù disse: «Se qualcuno ti obbliga a fare un miglio, fanne due insieme a lui». Poi Paolo prosegue con un argomento di carattere personale e con i saluti, versetti dal 22 al 25. «Al tempo stesso, preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, ti saluta. Così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, i miei collaboratori. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito». Paolo si aspetta di essere rilasciato dalla prigione, per questo chiede di pregare. Poiché questa lettera è stata scritta probabilmente durante la sua prima reclusione a Roma, non si può escludere che, quando fu rilasciato, fece una visita a Filemone. Il dovere dell'ospitalità era fortemente raccomandato ai credenti, come si può vedere in molte lettere. Questo spiega la grande naturalezza con cui Paolo chiede che gli sia provveduto un alloggio. L'apostolo ha chiesto molto. Ora finirà con un saluto che è anche una preghiera. Il Signore Gesù, che ha dato così tanto, al punto di salvare Filemone, gli darà la grazia di compiere quello che gli viene richiesto, ed anche di più. Il saluto finale di Paolo è al plurale, dice «il vostro spirito», perché questa lettera non è solo per Filemone, ma anche per la Chiesa. La grazia del Signore Gesù sarà anche per loro, per insegnare la stessa lezione d'amore, per far nascere anche in loro lo stesso spirito di ubbidienza. Questa lettera ci ha proposto l'argomento della schiavitù. Questo ai tempi era un grande problema, soprattutto nelle guerre romane, nelle quali venivano fatti molti schiavi. Questi dovevano anche aiutare a finanziare le guerre, schiavi che lo dovevano rimanere per tutta la vita. Talvolta essi si ribellavano alla schiavitù, ma le rivolte venivano sedate dalle milizie romane e quindi la situazione poi peggiorava piuttosto che migliorare. La Chiesa cristiana, ai tempi, come affrontava questo problema? Non certo volendo innanzitutto cambiare le circostanze e neppure volendo cambiare le cose in modo rivoluzionario. Piuttosto essa voleva con tutti i mezzi spirituali cambiare le persone nelle circostanze in cui si trovavano, tramite la parola di Dio, tramite la fede in Gesù Cristo, tramite lo Spirito di Dio. Questo cambiamento della persona può poi portare a un conseguente cambiamento di relazioni fra le persone, iniziando ad agire dall'interno, dal cuore. In questa lettera abbiamo visto l'esempio di questa verità nel rapporto fra Filemone e Onesimo. Non sappiamo se Onesimo sia stato liberato subito da Filemone. Forse questo avrebbe avuto la conseguenza pericolosa che altri schiavi avrebbero accettato di diventare credenti solo per essere liberati dalla schiavitù. Comunque, Paolo, nella sua prima lettera a Timoteo, scritta più tardi, parte dal presupposto che ci siano ancora schiavi credenti, che questi non fossero stati liberati. Certo, però, lui contava sul fatto che il rapporto fra schiavi e padroni cambiasse dopo che essi erano diventati figli di uno stesso padre. Anche oggi siamo attorniati da problemi simili. il rapporto fra donna e uomo in certe culture, il rapporto fra le razze, fra uomini di diversi gradi di educazione, capacità, doni, fino ad arrivare agli handicappati. Certo, come cristiani abbiamo un dovere di adoperarci per strutture e leggi soddisfacenti nella nostra società, ma il compito principale del corpo di Cristo è quello di portare alla fede in Gesù Cristo, tramite la parola di Dio e il suo Spirito, le singole persone. Perché solo in questo modo diverranno persone salvate per l'eternità, ma già da ora cambiate, che potranno anche essere in grado di portare cambiamenti verso un miglioramento della società. Questo è anche il nostro compito oggi. Vivere come i credenti di allora, nelle difficoltà, nelle gioie, la nostra fede, affinché le persone diventino innanzitutto libere dal peccato e possano affrontare il Signore nell'eternità, nella certezza di appartenergli, e poi agire affinché persone possano giungere a una pace nei loro rapporti con il prossimo. Bene, abbiamo visto già abbastanza attorno a questa lettera che Paolo scrisse a Filemone. Io voglio fermarmi qua per quanto riguarda il nostro appuntamento di oggi, di questa settimana, quindi mi fermo qua, dicevo, vi saluto e ci sentiamo lunedì prossimo.